salmo che possiamo dire sottolinea ancora una volta, vedremo, il motivo della fiducia. Fiducia in Dio, in qualche modo quel motivo che avevamo già visto esplicitato nel Salmo 23, Salmo di Dio come buon pastore e come ospitante nella sua casa. Questo Salmo 77 si divide in due parti. La prima la trovate nel primo foglio 1, diciamo così, nella prima parte, e la seconda parte nel retro. Sono chiaramente distinte queste due parti perché la prima è una supplica, la seconda invece presenta i tratti della lode. Due dimensioni che fanno parte di un itinerario, l'itinerario che vive il salmista, che siamo invitati a vivere anche noi, soprattutto dentro certe situazioni difficili. Un itinerario nel quale il salmista sperimenta un cambiamento profondo, una evoluzione spirituale, se vogliamo una trasformazione interiore, come vedremo, frutto della preghiera, frutto della meditazione, frutto della riflessione. Vedremo anche che nella prima parte l'orante è ripiegato su se stesso. Se voi già date un'occhiata al foglio, vedete che nella prima parte ritorna continuamente l'aggettivo mio, mia. L'ho messo in grassetto, si vede molto bene, che è già indicativo di un atteggiamento, quello che ho chiamato un po' il ripiegamento su di sé. Se voltiamo pagina e vediamo la seconda parte, quando esce dall'angoscia, entra nella lode, invece l'aggettivo che ricorre è l'aggettivo tuo, tue. È sottolineato molte volte, come vedete, attraversa tutto il Salmo, a dire che il salmista esce da quella situazione di angoscia quando rompe il ripiegamento su di sé e si apre all'alterità, al tu, in questo caso poi a Dio. Quindi mediante la preghiera, che è apertura a Dio, il salmista rompe il cerchio del ripiegamento su di sé. Poi analizzeremo ancora un po' meglio il Salmo, per adesso allora lo ascoltiamo, io leggerò la prima parte e poi lui alla seconda, in modo tale da sottolineare anche quel cambiamento di cui ho detto. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi. E forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio avere dimenticato la misericordia, avere chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Torniamo con attenzione alla prima parte. Attraverso il grido, il salmista esprime la sua angoscia. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. Anche nel Vangelo abbiamo tante volte delle figure che gridano a Gesù. La mano è tesa, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Una mano che cerca un'altra mano che la sostenga. Il salmista è turbato. Versetto 5, sono turbato e senza parole. Alla radice di questo turbamento, di questo grido, c'è un'esperienza che la scrittura in diversi passi registra e che qui emerge in maniera chiara, e cioè non vedere Dio all'opera nelle vicende del suo tempo. Avverte con tormento che la mano del Signore è mutata. Versetto 11, ho detto questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Il riferimento chiaro è ai tempi dell'Esodo, quando Dio con mano potente e braccio teso era intervenuto per liberare il suo popolo. Quella mano che negli anni lontani, versetto 6, ricordo gli anni lontani, quegli anni di cui parlavano i padri, quelle imprese che trasmettevano di generazione in generazione, questo Dio sembra lontano, sembra incapace di agire, insomma, appare impotente. Lo sconcerto del salmista è profondo, è senza parole, sa cosa dire. Dunque, questa esperienza lacerante nasce dal contrasto che percepisce tra il Dio dell'Esodo e l'esperienza attuale che fa. possiamo riportarlo anche a noi. Gesù Cristo che vince il male, ha vinto il peccato con la sua Pasqua, con la sua morte gloriosa, e però sembra che non incida, sembra che il male abbia la meglio. Insomma, il Vangelo sembra impotente di fronte ai mali della storia. Il salmista non cerca risposte facili, cerca il Signore. Versetto 3, nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. È nell'angoscia, è nella confusione, e però cerca di incontrare ugualmente quel Dio che si era mostrato forte liberando il popolo dalla schiavitù. Il Signore sappiamo che è una traduzione del nome proprio di Dio, quel nome che Lui ha rivelato a Mosè nel contesto dell'Esodo. Non accetta, insomma, consolazioni a basso prezzo. Versetto 3, alla fine, io rifiuto ogni conforto. Non vuole illusioni. Abbiamo detto che a un certo punto c'è un cambiamento nella coscienza del salmista. Come esce dall'angoscia? Esce progressivamente attraverso il ricordo, anche se è un ricordo sofferto. Versetto 4, mi ricordo di Dio e medito. Versetto 6, ripenso ai giorni passati, l'Esodo, ricordo gli anni lontano. E poi versetto 7, rifletto e il mio spirito si va interrogando. L'orante entra in una riflessione, potremmo dire quasi una meditazione ponderata del passato, un passato che incomincia a illuminare il presente, perché questo passato, anche se non se ne vede ancora la forza attuale, è un passato che parla della benevolenza di Dio. Versetto 8b, non sarà Dio più benevolo con noi? Parla del suo amore fedele, è forse cessato per sempre il suo amore? Il termine che qui viene utilizzato potremmo proprio tradurlo amore fedele, è un termine tipico del rapporto di alleanza e indica non un amore che un po' c'è, un po' non c'è, la corrente alternata, ma un amore che tiene, appunto fedele. Ancora versetto 10, può avere dimenticato la sua misericordia. Quindi il ricordo, la riflessione, il ripensare, insistito, sofferto, incomincia a fare riemergere, anche se come domanda, la presenza della misericordia, dell'amore fedele, della benevolenza di quel Dio che si era mostrato forte all'Esodo. Rimane la domanda, è mutata forse la destra dell'Altissimo? però qualche cosa si muove, e questo movimento, questa svolta avviene proprio nella seconda parte, dove vediamo che ormai l'orante è capace di rivolgere la sua attenzione a Dio e a quello che Dio ha operato e opera. C'è una specie di ricordo insonne delle gesta di liberazione di Dio, i primi due versetti 12 e 13, ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. Si potrebbe quasi dire che il salmista rilegge la storia della salvezza, rivede tutti i momenti, gli eventi in cui Dio si è reso presente, in cui Dio ha operato in maniera straordinaria. Proprio questo ricordo vivo dell'agire di Dio è quello che fa rinascere la fiducia e la speranza. La fiducia e la speranza che il Signore continui ad accompagnare il suo popolo. Infatti, al versetto 16 dice: è il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo. E al versetto 21: guidasti come gregge il tuo popolo. Ormai sta contemplando questa presenza, questa guida, questa forza liberatrice di Dio dentro la storia del suo popolo. Potremmo dire che, questo vale un po' per tutti i salmi, il salmista ricorda le grandi gesta di Dio nella creazione e nella liberazione, nell'Esodo. I versetti 17-19 richiamano la vittoria sulle grandi acque, la creazione come porre un muro, un freno alle acque per permettere alla terra di emergere e quindi per permettere la vita. Sappiamo che le grandi acque simboleggiano nella scrittura spesso le forze di male e di morte. Ti videro le acque, o Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi, le acque sottoterra e le acque in cielo. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa. È un po' un'epopea della creazione, allorché Dio, appunto, ha fermato le acque, le ha vinte. E poi l'Esodo, versetti 20 e 21, sul mare passava la tua via, il Mar Rosso, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Come vediamo, le acque dell'abisso, simbolo del caos originario, si mescolano con le acque del Mar Rosso, l'ostacolo sulla strada della liberazione. E il messaggio, dunque, che adesso lui contempla è che Dio continua questa opera di vittoria sul male. Per ora il salmista ha scoperto un fatto fondamentale. La salvezza, prima di tutto, è un confronto, è una lotta. Una lotta che Dio ha combattuto all'inizio, che ha combattuto nell'Esodo e che combatte anche oggi. C'è una lotta in atto. Ma seconda cosa altrettanto importante, forse ancora di più, il passaggio del Signore che vince il male lascia delle tracce che sono riconoscibili soltanto nella fede. Sono tracce, potremmo dire, che a occhio nudo restano invisibili. Versetto 20: sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme rimasero invisibili. Il mare, le forze del male, le forze della morte c'erano allora e ci sono anche oggi. Dio è intervenuto, ma come il passaggio di una nave, la scia a un certo punto scompare. Ci vuole un occhio penetrante, questo è l'occhio della fede che si è allenato attraverso il ricordo, la meditazione, che è capace di vedere oltre il visibile. È una tematica questa che è importante anche nel Nuovo Testamento. Ricordiamo la lettera agli Ebrei, quando al capitolo 11 l'autore della lettera agli Ebrei fa un po' un elenco delle grandi figure dei credenti del Primo Testamento, e più volte parla anche della invisibilità, ma poi quando arriva a Mosè dice: Mosè stimava maggiore ricchezza dei tesori dell'Egitto l'essere disprezzato per Cristo, quando aveva fatto la scelta del suo popolo e aveva lasciato la regge del Faraone, aveva lo sguardo fisso sulla ricompensa. Per fede egli lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re. Infatti rimase saldo come se vedesse l'invisibile. Trovo qui una definizione della fede straordinaria. Il credente è uno che rimane saldo, tra l'altro in ebraico la fede vuol dire essere ben fondato, come se vedesse l'invisibile. Potremmo lasciarla lavorare dentro di noi, questa definizione. Ricordo un altro passo, anche molto espressivo, di San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 4, i versetti dal 13 in avanti. Parla soprattutto della sua esperienza di apostolo, delle difficoltà che incontra, anche lui che si è dato con generosità al Vangelo, alla testimonianza di Cristo, e incontra continuamente opposizioni, sofferenze. Prima ne fa una lista e dice: animati da quello spirito di fede di cui sta scritto "ho creduto, perciò ho parlato", anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Per questo non ci scoraggiamo. Anche questo è interessante. Qui parla di angoscia, qui si parla di scoraggiamento, ma è la stessa cosa. Ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Ed ecco qua il punto. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Che è un'altra maniera per dire l'esperienza di fede, e fissare lo sguardo, che quindi richiama l'attenzione, richiama l'essere concentrati su cosa? Le cose visibili passano, sono di un momento, dice, anche se durano decenni. Le cose invisibili, la forza dell'amore, la vittoria di Cristo sulla croce, la comunione, sono per sempre. Bisogna avere lo sguardo capace di riconoscere queste realtà, che permettono di non scoraggiarsi, che permettono di trovare la forza per andare avanti. Questo salmo che abbiamo brevemente commentato, abbiamo detto che descrive un itinerario, un percorso spirituale, che è anche quello che ogni credente prima o poi deve percorrere. Ed è l'itinerario che hanno sperimentato i due discepoli di Emmaus. E allora adesso vogliamo fare un po' un confronto tra l'esperienza che viene descritta nel Salmo e l'esperienza che questi due discepoli hanno fatto. Sappiamo che il racconto si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 24. Siamo dopo la condanna a morte e la crocifissione di Gesù. Allora si dice che due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Quindi praticamente stanno lasciando Gerusalemme, il luogo della loro speranza, che è sembrata smentita dai fatti. Un'esperienza di disillusione, di angoscia, che si trovano anche loro a vivere. E dice, conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Parlano tra di loro, e poi quando si avvicina lo straniero, Gesù, che domanda loro ma con cosa stavate conversando, loro, che non riescono a riconoscerlo, dicono tu non sai cosa è successo, noi credevamo. I due parlano tra di loro, ma è come se facessero un monologo. Sono ripiegati su se stessi. L'altro, in qualche misura, è lo specchio della propria delusione. Parlano, ma è un monologo, un po' come la prima parte del Salmo. Sono chiusi. Ora, il fatto che arriva Gesù, Gesù si accompagna con loro e li interroga, incomincia a rompere questa chiusura. Nel Salmo c'era il salmista che a un certo punto, nel ricordo, nella riflessione, nel ripercorrere la storia della salvezza, si apre a una prospettiva nuova. Qui avviene lo stesso per questi due. La parola di Gesù rompe il cerchio chiuso in cui si sono rintanati e incomincia a provocarli, per così dire, a rileggere quello che è avvenuto. incominciano a dire la loro delusione, ma poi Gesù, come sappiamo, dirà loro: ma siete proprio stolti, non avete capito, non avete letto le scritture, e spiegherà loro, dice l'evangelista Luca, tutto quello che riguardava lui nelle scritture, nella legge di Mosè e nei profeti. Cioè Gesù li aiuta a rileggere tutta la storia della salvezza come una storia che converge nella sua Pasqua, quasi che tutto quello che viene detto nel Primo Testamento è un annuncio, un'attesa di quell'evento centrale, che la vita nasce dal dono di sé, che la croce è il luogo della salvezza. Abbiamo lo stesso itinerario. Notiamo che quando i discepoli poi arrivano a riconoscere definitivamente Gesù, come sappiamo, quando spezza il pane, poi Gesù scompare. E in qualche modo qui abbiamo quell'elemento della invisibilità di cui dicevamo prima. Gesù lo riconosci dove? Nella parola che scalda il cuore, nella fraternità, nello straniero che ti accompagna, nel pane spezzato, che è emblematico della sua vita, lui che ha spezzato la sua esistenza per gli altri. Ma allora con gli occhi della fede bisogna riconoscere questi segni della sua presenza. Fatto questo itinerario, dice ancora l'evangelista, i due tornano a Gerusalemme. Si erano allontanati, delusi. L'itinerario che lo straniero che li ha accompagnati gli ha fatto fare permette loro di ritornare, un cammino di conversione, con occhi nuovi. Per così dire, il dramma della croce rimane, ma la loro capacità di leggerlo è mutata. È mutata proprio per l'itinerario che loro hanno compiuto. Allora, se vogliamo riassumere, se abbiamo detto, sono, come dire, tre indicazioni che possono servire anche per la nostra breve qui preghiera, ma anche per applicare a noi, ecco, l'esperienza del salmista e l'esperienza dei due di Emmaus. Possiamo ricordare questa situazione iniziale del salmista e dei due di Emmaus: ripiegamento su di sé, chiusi in un monologo asfissiante. Potremmo anche fermarci e domandarci quando eventualmente questi momenti sono intervenuti nella nostra vita, se il Vangelo e la scrittura registrano questo fatto, vuol dire che è un'esperienza attraverso cui si passa. Quando abbiamo cercato in qualche modo anche negli altri la conferma della nostra delusione, o la lettura disfattista che noi abbiamo fatto della realtà. Quindi in qualche modo l'esperienza di essere